Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica ai suoni e alla cultura di Medioevo e Rinascimento. La puntata di oggi, interamente dedicata alla danza, vuole essere un percorso a ritroso nel tempo, partendo dalla fine del XVI secolo per risalire fino al 1200. Un lasso di tempo molto ampio nel quale l'atteggiamento nei confronti della danza fu ambivalente. Da un lato il ballo venne considerato attività peccaminosa, invito alla lascivia e dunque strumento del diavolo, dall'altro fu visto come un'umana imitazione dell'ordine celeste e una nobile espressione di serenità spirituale da sempre parte dell'esperienza religiosa cristiana. Questa ambivalenza, puntualmente riflessa nell'iconografia, corrisponde alla, direi, capillare diffusione della danza in ogni ambito, in ogni contesto e strato della società medievale. In realtà, infatti, ballavano ecclesiastici e laici, re e servi, aristocratici e popolani. Si ballava persino nei monasteri e nelle chiese, nei palazzi, all'aperto, nei giardini, nelle strade e nei cortili, al chiuso, nelle sale dei castelli e degli edifici pubblici, nelle taverne e nelle fattorie. Si ballava per celebrare festività religiose e avvenimenti politici. Si ballava in occasione di feste di nozze, per celebrare vittorie militari, per rendere più fastose visite di principi e dei diplomatici stranieri, o più semplicemente si danzava, come i più ancora oggi fanno, come passatempo, come puro divertimento. Nelle danze di gruppo i danzatori potevano essere disposti su lunghe linee oppure in cerchi, mentre le danze di coppia sono documentate almeno dal 300. Le parole chiave, saltare e ballare, riecheggiano nei nomi dei pezzi da danzare, come nel caso del saltarello, del trotto e della ballata, una forma di poesia chiamata anche canzone a ballo perché destinata al canto e alla danza e che è uno dei generi portanti dell'Ars Nova italiana del 300, di cui, fra l'altro, fu protagonista Francesco Landini. Il nesso tra poesia, musica e danza, del resto, è essenziale anche per altre tipologie come il rondò, l'estampì o, per dirla alla spagnola, estampida o istampitta, costituita dalla successione di sezioni ripetute di cui ci sono rimasti esempi illustri. Il nostro cammino prende il via nella prima metà del 1500, momento in cui l'alternanza di Pavana e Gagliarda diventa rappresentativa dell'alternanza di passi di danza lenti e rapidi, realizzati su un tema musicale che, pur rimanendo sempre il medesimo, vedrà il ritmo modificarsi in quello che gli esperti del settore identificano storicamente come un'anticipazione di quella che più tardi sarà la suite strumentale, che, non a caso, nominerà i diversi movimenti proprio come le diverse danze. È in questo momento che nasce anche il cosiddetto passamezzo, caratterizzato anch'esso dalla costante contrapposizione tra lento e rapido. È questa anche l'epoca in cui le danze aristocratiche hanno trovato una loro autonomia e non si fanno problema di riprendere temi popolari, come queste che vi propongo all'ascolto, una di seguito all'altra, tratte dalla raccolta intitolata nel 1602 Danse de Terpsichore, con la firma del grande Michael Pretorius. Nell'ordine ascolteremo Ballet de Coq, Bran Double, Bran de la Ruine e Bran de Village. Naturalmente la pronuncia è del francese antico. In italiano la Bran era nominata Brando e, soprattutto negli ultimi due che ascolteremo, il tratto aristocratico emerge con chiarezza, nobilitando ciò che all'origine tradisce la sua dimensione popolare.
Thank you.
Il nostro percorso a ritroso nel tempo continua e questo procedere allo stile del gambero è dovuto al fatto che abbiamo voluto impostare il nostro viaggio partendo sia dagli esiti stilistici e compositivi che la dimensione della danza ha prodotto musicalmente in maniera evolutiva, sia dall'evidenza che in epoca più recente i compositori sono personaggi noti, a differenza di quanto possiamo registrare in epoca medievale, epoca nella quale più raramente affiorano nomi da attribuire a precise composizioni. Un fenomeno direi del tutto normale, quello dell'anonimato, caratteristica principale nella maggior parte della produzione sacra, salvo qualche eccezione ovviamente, un po' più diradato nella produzione profana. E la danza ovviamente appartiene a questa seconda categoria. E compiendo un ulteriore passo, eccoci ad approcciarci alle danze che portano alla firma di Giorgio Mainerio, che, originario di Parma, trascorse la parte maggiore dei suoi anni in quel di Udine, dove lavorò affinché il celebre stampatore veneziano, Gardano, facesse uscire dai suoi torchi nel 1578 il primo libro de balli a quattro voci, accomodati per cantare e suonare d'ogni sorte di strumento, dedicati agli molto magnifici signori accademici filarmonici del nobil Casin, del reverendo monsignor Orazio Biliardo, dignissimo canonico di Parma, canonico che probabilmente aveva avuto modo di visitare nella primavera del 1575, quando da Udine gli erano stati concessi 3 mesi di licenza, oggi diremmo di vacanza, per recarsi in patria, Parma appunto, e a Roma in occasione del giubileo indetto da Gregorio XIII. Ma Inerio, come si apprende dalla dedicatoria, lo aveva preparato da tempo, ma si era trattenuto dal pubblicarlo perché, e si legge, assalito da gran tempesta di molti travagli, in grandissima parte cagionati dalla passata mortalità di Venezia a tutta l'Europa dannosa. Ed il riferimento è senza dubbio alla terribile peste del 1576. Il libro, oggi particolarmente apprezzato e conosciuto, è una fra le più importanti fonti di musica per danza della seconda metà del XVI secolo e raccoglie 21 balli, alcuni dei quali accompagnati da saltarelli e riprese. Sono intitolati a personaggi reali o popolari pittoreschi o hanno nomi di danze caratteristiche di particolari aree regionali, come l'arboscello ballo furlano e nazionali come ballo francese. Entrambi li ascolteremo tra poco insieme a quella pagina che forse è la più nota di Giorgio Mainerio, ovvero Sciarazzula Marazzula, nella quale riconosceremo la melodia che furbescamente un mediocre cantautore ha ripreso qualche anno fa facendone un successo proprio. Li ascolteremo tutti tra poco e se presterete attenzione vi accorgerete che sono stati strutturati in forma per lo più omoritmica, con pochissime movenze contrapuntistiche, rendendo la melodia l'elemento predominante. Brevità, freschezza, simmetria del fraseggio sottolineano quella che ho già citato come origine popolare, nobilitata sapientemente con frequenti procedimenti variativi e a volte con l'utilizzo di bassi in funzione di ostinato. Caratteristica soprattutto dei saltarelli, l'alternanza di ritmi binari a ritmi ternari. Buon ascolto. Thank you. Un altro dei compositori che vale la nostra attenzione è Jacques Maurin, che nel XVI secolo fu organista nella chiesa di Notre Dame a Lione. Raffinato musicista, fu anche stampatore ed editore di musica. Uomo dalla mole possente, era soprannominato Le Grand Jacques e grazie alla sua attività poté dare alle stampe un notevole numero di composizioni, tra cui messe, mottette e chanson. La danza non la trascurò per nulla e vi propongo all'ascolto una pavana intitolata La Gaillette, seguita da due brandi, prima in forma di suite e poi un incatenamento di note dedicato alla Borgogna.
Thank you.
po' di attenzione merita anche Tilman Susato, o Susato, come direbbe qualcuno, che come Gervaise aveva in proprio un'attività di stampatore di musica ad Anversa. Questa posizione gli procurò ovviamente la possibilità di influenzare non poco la diffusione della musica, e non solo la propria, ma anche quella dei compositori a lui contemporanei. La sua raccolta di danze data 1551 e ve ne propongo all'ascolto tre di seguito: Schaffertanz, Nachttanz e una bassa danza dal titolo Mai Verlagen. Ed è venuto ora il momento di abbandonarci all'ascolto di alcune danze medievali che, come accennavo all'inizio, non ci regalano altro che le note senza darci alcuna informazione a proposito dei compositori. Vi troviamo di tutto e in molte delle loro melodie l'eco dei temi religiosi non è di difficile individuazione. In fondo le prime forme di danza non sono altro che una versione ritmica e strumentale di motivi liturgici. La chiesa, in quanto luogo di culto, era il primo luogo di incontro, oserei dire di maggior incontro, con la dimensione musicale che spesso donava lo spunto a ciò che accadeva nelle taverne e non solo, con funzione di divertimento ed aggregativa. Vi lascio con alcune di queste melodie e grazie di essere stati in nostra compagnia. Aquilisma torna tra una settimana e come sempre aspettiamo i vostri messaggi all'indirizzo di posta elettronica aquilisma@rsi.ch. Riascoltateci sul web. A risentirci da Giovanni Conti.